grazie a tutti per essere intervenuti. La conferenza stampa convocata dal gruppo del Partito Democratico ha come obiettivo la presentazione di un disegno di legge che sarà presentato ora dai colleghi. Inizierà Antonio Nicita e qui con me ci sono tutti i colleghi della componente della Commissione Bilancio, Antonio Misiani nel doppio ruolo di componente della Commissione Bilancio e responsabile economico del Partito Democratico. E dico due cose velocissime prima di partire con il merito della proposta. Noi presentiamo oggi questo disegno di legge dentro un pacchetto di provvedimenti sui quali poi tornerà certamente Antonio Misiani, per i quali sottolineiamo la totale assenza del governo. Il governo è impegnato nella propria propaganda ed è ogni giorno di più incapace di rispondere ai problemi reali che il Paese ha. Noi, come molti sanno, su un tema legato all'impatto dei mutui sulla casa, sulla prima casa in particolar modo, e sull'aumento dei costi anche per le imprese, in particolar modo per le piccole e medie imprese, abbiamo più volte denunciato l'assenza di interventi da parte del governo. Lo abbiamo fatto sottolineando come nel documento di economia e finanza approvato non solo non ci fossero capisaldi di provvedimenti che erano stati sbandierati come principali provvedimenti di una manovra che inevitabilmente era condizionata dal poco tempo che il governo Meloni aveva avuto dopo il proprio insediamento. Però ci aspettavamo, insomma, che la riduzione delle tasse sul lavoro non fosse solo un bonus. E purtroppo nel documento di economia e finanza abbiamo trovato nulla, non c'è traccia di politiche strutturali e non ci sono le politiche soprattutto in sostegno alle famiglie e alle imprese. E il disegno di legge di oggi è concentrato soprattutto sui mutui casa, dicevo, è collegato con noi anche Pierfrancesco Maiorino, responsabile per la segreteria nazionale del partito una serie di deleghe, Pier, tra queste anche la casa, ovviamente migranti e insomma una serie di politiche sociali che spesso, per le quali contestiamo l'assenza del governo. E sottolineo un aspetto prima di dare la parola ad Antonio che ci preoccupa molto. Noi ci aspettavamo ieri che la Presidente Meloni, tra i suoi impegni internazionali, trovasse il tempo di dirci alcune cose su temi molto seri e molto importanti per il Paese, per i quali diciamo il silenzio è assordante. E lo avevamo ridetto in aula ieri in apertura della seduta, mi riferisco agli stravolgimenti del PNRR e alle vicende che stanno facendo sbandare questo governo quotidianamente, che tutti conoscete, dalla vicenda Santanchè, quella di Del Mastro, ai tanti silenzi legati al coinvolgimento di autorevoli esponenti di questa maggioranza, in particolar modo di Fratelli d'Italia, in vicende giudiziarie. E invece ieri da Vilnius la Presidente Meloni ha trovato il tempo per registrare un video sulla social card. Abbiamo scoperto che al reddito di cittadinanza si sostituisce una social card che in realtà esclude gli anziani e i poveri soli, come se diciamo appartenessero ad un'altra categoria di povertà, e siamo rimasti alibiti, non abbiamo ancora capito di che cosa si sta parlando, e ragion per cui abbiamo voluto fortemente la presentazione di questa di questo DDL che di fatto ancora una volta di più chiede al governo di fare un passo in avanti per intervenire su quella che è, lo ribadiamo, l'abbiamo detto più volte al ministro Giorgetti, era un'inflazione importata un anno fa, non è più inflazione importata, ai noi, e quindi bisogna intervenire con gli strumenti che fermano la spirale prezzi-salari. Non basta solo la critica alla BCE, perché si è limitata a questo finora il governo Meloni, e serve intervenire con strumenti interni ed esterni. Questo strumento è uno strumento che ovviamente si concentra su quei milioni di italiani che non hanno la possibilità di reggere rispetto alla spirale prezzi salari. La parola ad Antonio Nicita e poi seguiranno gli altri colleghi.
Grazie. Allora, so che è girata una scheda. In sostanza, con questo disegno di legge noi interveniamo con un pacchetto iniziale di misure per rispondere all'emergenza dei mutui, lo abbiamo chiamato sostegno mutui, e lo scopo è quello di attivare velocemente, di suggerire al governo una serie di misure che possono essere immediatamente attivabili per sostenere quelle famiglie che hanno avuto difficoltà, che stanno avendo difficoltà soprattutto per il repentino incremento dei tassi di interesse variabili sui mutui dell'abitazione, della prima casa, della principale abitazione. Ci teniamo a dire in premessa che il tema qui riguarda esattamente questo, cioè il repentino incremento dei tassi di interesse che rende di difficile attuazione anche quei meccanismi che esistono e che possono permettere diverse forme di rinegoziazione, quindi era importante fare un disegno di legge che risistemasse la materia. Allora noi prevediamo una serie di misure, in tutto diciamo sono 5 misure più una che riguarda un altro tipo di platea, e le prime due misure sono misure di sterilizzazione. Noi abbiamo l'esigenza di sterilizzare l'aumento repentino dei tassi di interesse, lo facciamo con una prima misura, che è una misura sostanzialmente di rinegoziazione delle disposizioni, diciamo delle rate, una rateizzazione della durata del mutuo, lasciando sostanzialmente costante la parte della rata e quindi sterilizzando l'eccesso di incremento del tasso di interesse. Ovviamente questo deve essere fatto in un principio di equivalenza finanziaria, deve essere fatto senza oneri per gli utenti che aderiscono a questa iniziativa. Nel testo trovate delle disposizioni di dettaglio su come l'abbiamo disegnato. Oltre alla rateizzazione prevediamo un incremento del fondo Gasparini, che è un fondo che è servito in un lungo tempo a provvedere come supporto a coloro che hanno necessità di sospendere il finanziamento del mutuo per tutta una serie di circostanze anche di tipo soggettivo e non solo oggettivo. È stato utilizzato recentemente a proposito dell'emergenza del Covid, scade a settembre, noi lo rifinanziamo, prevediamo un rifinanziamento, un'estensione nel tempo per il futuro, ma estendiamo anche la platea dei beneficiari e soprattutto, e questo vale anche per la prima misura di rateizzazione, incrementiamo rispetto alle misure esistenti l'ammontare di riferimento del mutuo, che adesso riguarda, per cui adesso queste iniziative riguardano mutui fino a 400.000 euro. Oltre a queste due misure che hanno lo scopo di una sterilizzazione immediata, diciamo, dell'effetto degli eccessi, prevediamo un'altra misura, che è una misura di compensazione, quindi con un credito di imposta che vale per l'anno precedente, sostanzialmente dal luglio 2022, e che poi viene spalmato per l'anno successivo, un credito di imposta che va a sostanzialmente compensare, sterilizzare gli incrementi degli eccessi dei tassi di interesse che si sono verificati nell'ultimo anno, e qui demandiamo ad un successivo decreto di individuare in qualche misura quelle che possono essere, come definire meglio la platea di riferimento. E Ovviamente da questo punto di vista anche qui prevediamo una dotazione finanziaria. Dopodiché ci sono due interventi che riguardano il futuro che sono strettamente connessi come i precedenti, ma ancora in modo un po' più incisivo sul tema dell'emergenza della casa, e quindi sostanzialmente quello che noi facciamo è un intervento che rifinanzia il fondo di garanzia per la prima casa, espandendo la platea fino a 40 anni in quel caso e individuando altri soggetti che possono avere accesso prioritario a questa iniziativa, così come rafforziamo tutta una serie di agevolazioni fiscali, di nuovo per una platea che viene estesa e con un riferimento ESEE che arriva fino a 40.000 euro. Queste cinque misure che abbiamo denominato, quindi le due di sterilizzazione, il credito d'imposta e queste due misure di sostegno sulla casa come agevolazione fiscale e come rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, riguardano fondamentalmente le famiglie. In questo stesso disegno di legge iniziamo una prima misura che poi troverà un altro pacchetto di interventi ad hoc che riguarda le piccole imprese, gli lavoratori autonomi con partita IVA, e diciamo anche in quel caso individuiamo un fondo proprio per la parte di eccesso di incremento dei costi per l'accensione di mutui a tasso variabile. Ecco, l'insieme di queste misure, ci tengo a dirlo in conclusione prima di passare la parola ai colleghi, si tratta di misure alcune delle quali fanno già parte del nostro ordinamento, le ridefiniamo per tener conto dell'urgenza che abbiamo, altre sono compatibili perfettamente con l'insieme delle misure esistenti che già abbiamo su diversi fondi, le mettiamo assieme in un pacchetto che può essere adottato da domani dal governo e che può dare immediatamente risposte sia alle banche e sia alle famiglie che hanno difficoltà a completare per l'incremento che ha avuto il tasso di interesse il proprio programma di pagamento dei mutui, ridando anche fiato a famiglie che vivono appunto in condizioni particolari. Quindi ci aspettiamo che a questo punto il governo ci faccia sapere in tempi ragionevolmente brevi se intende dare una risposta o meno a questa emergenza.
Grazie Antonio, come avete visto il disegno di legge è molto concreto, molto semplice anche, e darei la parola a Pier Francesco Maiorino che è collegato. Vai Pier.
Buongiorno a tutti, ciao e grazie per questa occasione, e innanzitutto io volevo sottolineare l'importanza di quanto è stato presentato, una misura molto molto concreta, un intervento molto molto concreto a sostegno di chi evidentemente oggi si trova a dover fare i conti con l'andamento dei tassi, ma soprattutto, la dico in due battute, a sostegno di chi oggi si trova totalmente solo di fronte a quello che sta accadendo. E si inserisce pienamente nell'ambito delle proposte che noi stiamo avanzando sul tema della casa. Abbiamo iniziato a farlo il 30 di giugno con Ellie Schlein, proponendo i primi nostri titoli e capitoli per un piano casa nazionale. Grande questione che questo governo sta totalmente rimuovendo. Il governo infatti non affronta il tema di interventi strutturali sulla casa, in un paese che per anni ha visto classi dirigenti, dobbiamo dirlo, generalmente intese, molto deboli a livello nazionale su questo terreno, ma con il governo Meloni che è riuscito a fare anche dei passi indietro rispetto agli strumenti che già esisteva. Perché, e chiudo, il governo da una parte non interviene minimamente in relazione ai tassi e mutui, ed è l'importanza della misura che viene presentata, delle proposte che vengono qui oggi presentate, dall'altra è riuscito a fare cosa? Azzerare il fondo sostegno affitti, ad azzerare il fondo riguardante la morosità incolpevole. Noi invece crediamo che il tema della casa, dell'abitare, non possa essere lasciato più sulle spalle dei singoli cittadini, delle singole cittadine. Ci vuole una grande politica nazionale, sfidiamo il governo Meloni, il ministro Salvini, fate capire qual è la vostra idea sul tema dell'abitare, presentate un piano casa nazionale, perché attualmente siamo a zero su questo terreno.
Grazie Pier, è molto importante questo aspetto sottolineato da Pier Francesco Maiorino. L'azzeramento del sostegno affitti era un'altra delle denunce che avevamo fatto in sede di legge di bilancio, e fa purtroppo il paio con la cosa denunciata questa mattina dalla segretaria Ellie Schlein sulla social card, che non prevede l'esistenza di persone che vivono sole, come se il paese non fosse autorizzato al tempo del governo Meloni vivere da soli, come se fosse un peccato, come se fosse una sorta di colpa. Se tu vivi solo e sei in condizioni di estrema povertà, non ti do nemmeno la spesa, premesso che noi riteniamo questa misura gravemente sbagliata, soprattutto perché sarebbe la sostituta del reddito di cittadinanza. Tra l'altro avevano contestato pesantemente l'esistenza di una card di post per il reddito di cittadinanza, si sono ripresentati di fronte al popolo italiano con un'altra card di poste italiane, ovviamente più ridotta, ma questa è solo per fare la spesa, quindi non devi poter lavorare, ti consento di fare la spesa se non vivi solo, perché se vivi solo nemmeno una spesa, nemmeno un piatto di pasta. E però diciamo la scelta della card è rimasta. Beatrice Lorenzini e Daniele Manca.
Grazie, sarò brevissima, solo per ribadire alcuni punti e poi i colleghi credo che entreranno maggiormente nel dettaglio. Allora, innanzitutto partiamo dal contesto. Il contesto è purtroppo un contesto pieno di dati che ci dicono che ci dicono per il 2023 l'Italia ha, e gli italiani, i lavoratori italiani hanno un potere d'acquisto del meno 7,5% rispetto agli anni precedenti, cioè il potere d'acquisto dei salari è drammaticamente diminuito. Sono ormai più di un anno che noi stiamo battagliando sulla questione dei salari, sulla questione degli stipendi, della possibilità di aumentare in vario modo il potere d'acquisto in base alle famiglie, e anche rispetto alle nostre proposte, dal salario minimo alle proposte sul cuneo fiscale, il governo non ci ha dato retta. In seconda battuta, quindi, questo è il potere d'acquisto. Secondo l'inflazione, dove le famiglie, se tutti noi andiamo a fare la spesa, signori, quello che troviamo nel carrello della spesa è di base non il 3% in più, è il 30% in più. Questa è vita vissuta, e sfido chi fa il paniere a venire con me al supermercato e poi vedremo che cosa succede. E il segno della povertà delle famiglie è quando tu vedi le persone anziane, a proposito delle donne sole che vivono sole, senza neanche social card, andare a pesare 3, 4, 5 volte un melone, un po' di zucchine, per capire se rientrano nel budget della giornata. A questo si aggiunge un caro mutui che è intorno al 6,5% sui tassi variabili. Circa 1 milione di persone sono coinvolte in Italia, cioè persone, famiglie, e quindi ci troviamo in una situazione in cui chi è povero rimane più povero, chi non è povero rischia seriamente di diventarlo. E questo è un intervento che sta, diciamo, a braccia, è concreto, non è il libro di tutte le cose che noi vorremmo, sono poche misure chiare che si basano anche su esperienze che già ci sono e che andiamo a rimodulare e a rifinanziare in modo sostenibile per il governo e per alla luce della nostra legge di bilancio, per fare che cosa? Per dare la possibilità di ampliare la platea, come è stato detto, anche alle persone sole, alle famiglie monogenitoriali, per numero di età e per ISEE, della possibilità di avere quindi un sostegno al mutuo. Senza casa sappiamo benissimo che le famiglie vanno in grande sofferenza e in una situazione di disperazione. Allora, queste sono le misure che abbiamo presentato, sono assolutamente in linea anche con le possibilità che i governi hanno preso anche nel resto d'Europa in situazioni similari, e quindi noi ci saremmo aspettati che queste misure fossero prese dal governo. Il governo invece non ha fatto questo, noi continuano a portare in aula decreti piuttosto, come posso dire, fantasiosi, con una carica di presentazione in pompa magna, ma dove poi nelle misure concrete a favore delle famiglie noi pochissimo abbiamo visto in quest'anno, mentre i numeri continuano a darci dei segnali molto preoccupanti, e in particolare ci dicono anche che sarà così per tutto il 2023 e ci preoccupa molto anche il 2024. Quindi abbiamo la necessità di mettere in campo delle misure chiare, semplici e che possano essere assorbite dal sistema.
Grazie Beatrice. Daniele.
Solo una considerazione, perché noi pensiamo che questo governo abbia una straordinaria abilità nel fare opposizione al passato, nell'individuare i colpevoli nei governi precedenti come elemento per coprire le loro mancanze. Anzi, abbiamo perfino la preoccupazione che ad un certo punto, quando sentirete parlare dei mutui, loro individuino nella Banca Centrale Europea o nella dimensione europea la responsabilità di una questione che, a nostro avviso, con questo progetto di legge vogliamo dimostrare che si può affrontare in sede nazionale. Se cambiano verso alle politiche economiche, questo è un contributo finalizzato a sfidare il governo di fronte al tema si può fare, perché oggi l'incremento delle rate dei mutui colpisce in modo particolare numerose famiglie che, passando da una rata da 560-600 euro al mese ad una rata di 1200-1300 euro al mese, nel tempo inevitabilmente produrrà una riduzione rispetto ai risparmi, perché usciamo da famiglie dopo una fase Covid che hanno risparmiato, ma prima o poi impatterà negativamente sia sul versante degli investimenti sia sul versante dei consumi. Questa è una regola fondamentale della dinamica economica, che il governo in questa fase non vuole affrontare, perché se la vuole affrontare il progetto di legge che abbiamo presentato è un'iniziativa utile, fin dalla legge di bilancio. Noi abbiamo bisogno di garantire misure strutturali sul fondo casa, fondo acquisto prima casa, perché se non lo riempiamo di contenuti quel fondo acquisto prima casa rischia, per le famiglie oggi maggiormente in difficoltà di fronte alle dinamiche dell'inflazione, che chiaramente producono una nuova tassa, anche peraltro squilibrata, che pesa di più sui nuclei familiari a basso reddito rispetto a quelli ad alto reddito. Quindi è chiaro che si paralizza il Paese se noi non introduciamo interventi strutturali anche per contrastare il caro mutui e renderlo sostenibile per le famiglie italiane. Quindi non solo manca una politica complessiva della casa nelle dinamiche dell'affitto, ma viene a mancare anche una politica strategica sulla casa se non si affronta la questione del caro mutui. Ecco perché questo è un progetto di legge per noi molto importante, sfidante. Senza alcuna polemica diciamo al governo: uscite dalla tentazione di trovare sempre responsabili e cominciate a cambiare verso le politiche economiche. Con la legge di bilancio si può fare. Questo è il senso di questo progetto. Tre misure chiare, semplici, sia sul fondo Gasperini, sia sul fondo acquisto prima casa, con misure anche di credito d'imposta che riconoscono alle famiglie un credito d'imposta utile per poter, io dico, abbattere l'incremento delle rate, e soprattutto anche un'apertura nei confronti della piccola e media impresa che andremo a perfezionare meglio con ulteriori provvedimenti. Questo per noi è il senso importante della nostra proposta politica nei confronti del governo.
Grazie Daniele. Con gli interventi di Daniele Manca e di Beatrice Lorenzin abbiamo completato, diciamo, il quadro del disegno di legge. Ora Antonio Misiani lo inserisce nel contesto delle misure economiche che propone il Partito Democratico.
Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Ora, fino al 26 luglio del 2022 i tassi di riferimento della BCE erano pari a zero. Oggi sono al 4%, dal 27 luglio del 2023, come già annunciato dalla Presidente Lagarde, saliranno al 4,25%. Da quando esiste l'euro non si è mai registrato un aumento così brusco, repentino e rapido dei tassi di interesse nella zona euro. Siamo tutti preoccupati per quello che sta accadendo, per gli effetti che sta producendo questo repentino aumento sulle famiglie, sulle imprese e anche sui conti pubblici. E questa preoccupazione si riflette su quello che ci dicono gli indicatori. In Italia ci sono 3 milioni e mezzo di famiglie con mutui casa, 1 milione a mutui a tasso variabile. E una recente ricerca della FABI ci dice che ormai sono arrivati a 15 miliardi di euro le rate mutui casa non pagate dalle famiglie. noi abbiamo messo nella nostra scheda un esempio di quello che sta accadendo, un prestito da 150.000 euro della durata di 20 anni, oggi paga una rata mensile di 1.134 euro, 469 euro in più rispetto a quanto era un anno fa. Quindi in un anno da 665 a 1.134 euro per un mutuo nemmeno di grande rilevanza, 150.000 euro per 20 anni. Sono 469 euro al mese in più, fanno la differenza per una famiglia con un reddito medio nel nostro paese, fanno la differenza tra pagare determinate spese e non pagarle, avere un tenore di vita normale e invece iniziare a tirare la cinghia. Aggiungo altri dati, il 75% dei prestiti alle imprese, lo ha detto il ministro Giorgetti all'assemblea dell'ABI, sono a tasso variabile. E noi abbiamo una quantità di piccole e medie imprese nel nostro paese dipendenti dal credito bancario che stanno pagando enormemente di più per i loro prestiti a tasso variabile. Terzo elemento, i conti pubblici, non è oggetto di questa proposta di legge, ma dobbiamo ricordarlo. Noi abbiamo pagato l'anno scorso 83 miliardi di interessi passivi, secondo i numeri del DEF arriveremo fino a 101 miliardi di euro di interessi passivi nel 2026. Sono soldi sottratti alla scuola, alla sanità, ai servizi pubblici, ad altre scelte di politica economica e sociale. Però non basta, come sta facendo il governo, criticare la Banca Centrale Europea, stracciarsi le vesti, accusare la BCE per tutto quello che sta accadendo. È necessario agire, rimboccarsi le maniche e mettere in campo misure concrete. E il senso della proposta di legge, dell'iniziativa del Partito Democratico è esattamente questo. Quando Mario Draghi ebbe a che fare con la crisi energetica, non si limitò a gridare contro la speculazione che aveva portato il prezzo del gas a livelli stellari. Mise in campo il governo Draghi interventi per decine di miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese di fronte alla crisi energetica. Siccome siamo di fronte ad un'emergenza simile, gridare contro la Banca Centrale Europea non porta le famiglie a trovare i soldi ai 469 euro in più che devono pagare per un mutuo di 150.000 euro, non aiuta le piccole e medie imprese di questo paese a pagare i loro prestiti. È necessario mettere in campo delle misure concrete. Noi con la nostra proposta di legge abbiamo suggerito alcune strade al governo concrete di potenziamento di strumenti esistenti, di messa in atto di nuove misure, e questa proposta è in scia con quanto sta facendo il Partito Democratico in queste settimane. Il 30 giugno, lo ricordava Pierfrancesco Maiorino, abbiamo presentato un pacchetto di proposte per la casa. Il 4 luglio abbiamo presentato una proposta di salario minimo condivisa con le altre forze dell'opposizione. Il 6 luglio abbiamo presentato un pacchetto di proposte di politica industriale a partire dalle piccole e medie imprese. L'11 luglio, ieri, abbiamo presentato le nostre proposte per la riforma fiscale. Oggi presentiamo le nostre proposte contro il caro mutui. Cerchiamo di stare sui problemi concreti delle famiglie e delle imprese italiane, non limitandoci a criticare anche aspramente, come stiamo facendo, una serie di scelte del governo, ma offrendo alternative, strade diverse, proposte che noi ci auguriamo che il governo raccolga. Lo ricordava Francesco, questo è un governo a cui piace la politica degli annunci, però con la politica degli annunci non si va molto lontano. Abbiamo parlato tanto in queste ore della card del governo. Questo è un governo che ha azzerato permanentemente i fondi per sostenere le famiglie fragili che vivono in affitto, ha tagliato del 28% permanentemente i fondi contro la povertà, togliendo dagli aiuti 500.000 famiglie, e oggi pensa di affrontare il caro vita mettendo sul piatto una card di 1 euro al giorno per il solo 2023. E non fa invece nulla, meno di zero, per affrontare un problema, caro mutui, che riguarda un milione di famiglie, centinaia di migliaia di imprese e quant'altro. Ecco, noi invitiamo caldamente il governo ad abbandonare la strada della propaganda, degli annunci spot, delle mance una tantum, per pensare a interventi strutturali, concreti e che affrontino i problemi reali con cui gli italiani devono fare i conti tutti i giorni.
Grazie Antonio. Ci sono domande? Prego. Se sentissi una domanda, sì, molto volentieri. No, sono io. No, solo se alza voce. No, ma insomma, la segretaria Eli Schlein è stata molto chiara, ovviamente abbiamo lavorato per mantenere il fronte il più ampio possibile. E il salario minimo è una meta di, diciamo, di dignità del nostro paese, una meta collettiva, è un obiettivo che non può e non deve essere considerato un obiettivo di parte, ma deve essere un obiettivo del paese. Ci auguriamo che la maggioranza cambi idea, che il governo cambi idea, che la ministra del lavoro cambi idea. Riuscire a vivere in un paese in cui si sa che sotto i 9 euro un'ora non è più un'ora di lavoro, ma è un'ora di sfruttamento, significa rendere il paese più civile. Quindi noi continueremo ovviamente tra Camera e Senato a portare avanti una battaglia di civiltà e anche di evoluzione positiva nel rapporto con il lavoro, quello sì, con la L maiuscola, del nostro paese.
Aggiungo qualche considerazione. Il fatto che come testo base sia stato approvato il testo presentato dalle opposizioni con l'astensione del centrodestra, noi naturalmente lo consideriamo un risultato importante. Poi naturalmente bisognerà vedere però gli emendamenti che fine faranno fare al testo frutto del lavoro condiviso tra le forze di opposizione. Certo, lo ricordiamo anche in questa sede, il salario minimo, che è una proposta presentata da tutte le opposizioni insieme, è un tema che non lascia indifferente nemmeno l'elettorato del centrodestra. Io vorrei ricordare cosa dicono i sondaggi: il 75% degli italiani è a favore di una legge sul salario minimo, il 71% degli elettori di Fratelli d'Italia sono a favore di una legge sul salario minimo. Ecco, io interpreto l'astensione del centrodestra sul testo base delle opposizioni, insomma, speriamo, ecco, mettiamola così, speriamo che ci sia un principio di ripensamento da parte della maggioranza e del governo nei confronti di un no pregiudiziale e ideologico ad una misura che è condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani e che è un passo concreto per affrontare il problema di 3 milioni di lavoratori che oggi sono retribuiti a livelli inferiori a 9 euro lordi l'ora.
Perché ovviamente non sono toccati alla contrattazione, no, sottolineo questo aspetto che toccava ora Antonio, perché ancora ieri alcuni, insomma, autorevoli esponenti della maggioranza, insomma, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Cosmeroli, sottolineava che il salario minimo può essere considerato salario massimo. Se è minimo, non è massimo, è salario minimo perché sotto i 9 euro non si deve pagare un'ora di lavoro. Quindi questa preoccupazione, se poi è stata fugata in queste ore alla Camera, noi siamo solo contenti. Ovviamente vigileremo e guardate, con lo stesso spirito con cui Eli Schlein ha proposto il salario minimo, oggi presentiamo questa proposta qui sulla sterilizzazione dei mutui, perché l'unica certezza che c'è è che le famiglie non possono permettersi di pagare questi mutui, perché per pagare i mutui bisogna sottrarre risorse alla spesa, alle medicine, alla scuola dei ragazzi, al trasporto pubblico locale, e l'inflazione, come ha ripetuto Antonio Misiani prima, non dipende più dai prezzi dell'energia o anche dalla guerra stessa, che viene spesso richiamata dalla maggioranza. Era così un anno fa, e purtroppo dipende da dinamiche interne all'economia, e noi chiediamo interventi mirati e diretti, e tra questi c'è il DDL che noi oggi presentiamo. Se la maggioranza vorrà farlo suo, siamo solo contenti, non mettiamo sul tavolo solo critiche, che ci sono molto dure, ma accanto a ogni critica c'è una proposta. Oggi la proposta generale è evidente che riguarda la casa e il mutuo, come è noto in Italia, è lo strumento principale per acquistare la casa. Quello che contestiamo è quello che, insomma, ho detto in apertura: se vivi solo non ti aiuto, questo è quello che dice il governo Meloni, se vivi in compagnia con una persona dello stesso sesso non ti aiuto, se sei un immigrato e vivi o solo in compagnia non ti aiuto. Questa idea di società non è un'idea di società tollerabile, che noi combatteremo a prescindere. Detto questo, sulla casa non c'è colore di pelle, religione, orientamento sessuale che tenga, e quindi quello che chiediamo è che il governo si faccia carico di intervenire su un tema che è essenziale come lo è il salario minimo. Volevi dire qualcosa, Antonio? Se non ci sono altre domande, grazie. Grazie. Grazie.